ragazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, direte a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind you.
E buonasera, siete sempre sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa e state ascoltando Tabula Rasa, la trasmissione che parla di libri. Prima di passare a descrivervi la puntata di oggi, vi ricordiamo che è ancora attiva la campagna per radio abbonarsi a, appunto, alla radio, e vi invitiamo a farlo. E poi vi ricordiamo che dal 24 al 26 maggio ci sarà la festa di Radio Onda Rossa e vi invitiamo a partecipare tutte e tutti. E passiamo poi, appunto, alla descrizione della puntata di oggi, il cui tema sarà, appunto, le seconde generazioni, e lo faremo parlando di Gira di Saif ur-Rehman Raja, e io mi scuso già per come ho pronunciato il nome, che è stato è edito da Fandango Libri. E poi parleremo di Rosso Ballet di Attanasio Bugliari Coggia, edito da Ombre Corte nel 2022, e presenteremo entrambi i testi con gli autori. Quindi ci vediamo tra poco.
Perché eravamo giù da te. Di solito ne andiamo al bar da capo. Cambi i programmi sempre te. Sai che in giro c'è ancora e mi chiedi perché. Sono loro dentro la zona a fare la guerra. Cambio accento per somigliare a uno di loro. Se la mentalità a paleton. Ci siamo persi lunedì. Un'arma ti puntava, tu eri l'unica alla via. E eri l'unico nero sulla via, ma j'étais obligé. C'est un anti, anti, ma obligé, obligé. Mi ha detto au revoir, au revoir. C'est un anti, anti, ma obligé, obligé. Mi ha detto au revoir, au revoir.
Dopo il dilatato mi socio, con quello ci ho perso una parte di magicità. Bava che schiglia, ci fessa puma, pesa. Pola mi fa, non sento più l'aria. Urla l'anima, mi aspetto giù in casa. Lundi, martedì passa non torno. La registrata, ogni faccio in tasca un porno. Vedo la sua faccia, luce.
E bentornati su, e bentornate su Tabula Rasa. E passiamo a, appunto, presentare il primo libro di questa sera, che è Gira, edito da Fandango Libri nel 2024, e abbiamo qui con noi l'autore, Saif ur-Rehman Raja. Mi scuso per come ho pronunciato il nome, quindi se vuoi correggermi farlo pure.
Ciao, sì, buonasera. Io vi sento malissimo, nel senso mi sento molto basso.
Ok, perfetto, proviamo a... Ok, adesso
ho fatto fatica a sentire.
Adesso come va?
Già meglio.
Ok,
sì, meglio.
Perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, stasera presentiamo il tuo libro. Buonasera.
E, buonasera, grazie per l'invito, davvero, grazie.
Figurati. E insomma, questo libro tocca, appunto, il tema di questa sera, che abbiamo definito seconde generazioni, anche se è un tema, cioè un termine che personalmente e niente, quindi questo libro in realtà fondamentalmente parla della storia di un bambino che arriva a 11 anni dal Pakistan. E,
sì, esatto, nel senso che la storia di un bambino che nasce in Pakistan, sì. Un bambino un po' effeminato, nel senso che è la storia della mia vita, mi piaceva giocare con le spezie dove mia madre mi portava anche di nascosto, perché magari a casa nessuno voleva che io giocassi con le spezie perché erano le cose a femmina, oppure magari pettinavo i capelli, delle bambole, così. A 9 anni in realtà rimango in Pakistan senza i miei genitori, 2 anni, non faccio tante spoiler, la motivazione, a 11 anni vengo in Italia e mi ritrovo in effetti davanti a uno shock culturale, linguistico, poi scopro di essere, cioè accetto di essere omosessuale, quindi con tutta l'omofobia fuori che c'è normalmente, insomma cresco anche in una famiglia musulmana, quindi le complessità si aumentano, poi quando torno in Pakistan... mio nonno, nelle cui braccia sono magari nato e cresciuto, mi accoglie come il nipote italiano, no? E qui magari mi dicono sei bello per essere pakistano, o magari se mangio con le mani la civiltà deve ancora arrivare da voi, quindi diciamo è un romanzo delle, o di queste generazioni che sono dei nostri tempi, e per diciamo delle pratiche di razzializzazione quotidiane, la quotidianità in realtà, no? Di tutti i giorni, vi porto nelle mie case e quant'altro, sia italiane che pakistane.
Sì, quindi certo, questo poi appunto probabilmente quando appunto si viene da una famiglia di origine che poi è diversa dal paese in cui ti ritrovi a crescere, e anche dalle tradizioni nelle quali le tradizioni in cui ti ritrovi pongono sin da subito il problema, forse sin dalla più tenera età, di trovarti una propria identità, cioè chi si è veramente poi alla fine, a prescindere, perché sei non sei del paese di origine, quindi non sei pakistano perché in realtà sei italiano, ma al contrario vale lo stesso, insomma, quindi proprio nella difficoltà trovare e definirsi.
Sì, nel senso, quando magari vengo in Italia, mi ricordo una delle prime volte che vado a mangiare a casa di questo mio amico, sua madre mi dice la civiltà deve ancora arrivare da voi, oppure magari se rubavo io qualcosa la rubavamo tutti noi pakistani ai tabacchi, sai, una caramella alle medie, se la rubava un mio amico era una cazzata, invece se lo facevo io o così, cioè anche in educazione fisica, tutti gli altri potevano puzzare tranquillamente come tutti gli esseri umani, se lo facevo io a voi pakistani non vi lavate, no? Ma questo in realtà anche in Pakistan, perché quando poi io tornavo nel libro lo dico, cioè uno degli esempi è proprio quello delle tradizioni da cui io vengo escluso, ad esempio quello del matrimonio, perché mia nonna mi dice sei figlio di altri paesi ormai, nel senso che vivi lì, non vivi con noi tutti i giorni e ormai sei lì, ma anche, questo anche mi capita tutti i giorni, cioè se mi lamento della politica italiana mi dicono pensa al paese tuo, se mi lamento della politica pakistana mi dicono nemmeno vivi qua, pensa all'Italia, no? Cioè quindi è una terra di mezzo dove chiunque, vedendo quella parte di diversità, tende ad escluderti, perché poi c'è una cosa che mi hanno sempre detto, non sei italiano vero o non sei pakistano vero. Certo. Però poi io, cioè guardando la diversità degli italiani, no? Io mi dico va bene, io sarò un italiano vero, però ditemi voi quale, quello bolognese, torinese, milanese o che ne so, napoletano, umbro o siciliano, cioè qual è l'italiano vero? Qual è il sivo italiano vero, se vogliamo parlare, no, della purezza, ecco.
Sì, poi su questo potrei dire che si può risolvere facendo riferimento poi alla città, però vabbè, questa sono io
non sento.
Non senti adesso?
Meglio,
ok, sono io e quindi sì, cioè quello che stavo dicendo, cioè è la difficoltà poi di trovare una propria identità, e nel momento in cui si trova anche lì appunto, e tu lo racconti bene con appunto l'omosessualità, anche lì è un'etichetta con la quale poi si fa fatica anche a gestirla, tra mille virgolette.
Sì, nel senso che è sempre, no, quel passo in più che devi fare, nel senso, io poi nel libro lo racconto, ogni volta che magari, che ne so, una delle cose che mi hanno detto appunto, quello delle posate, va bene, mi ricordo che ero andato a mangiare, mi ero detto bene, cena di classe o pranzo di classe, insomma, adesso mangio quelle posate, mi ero preparato totalmente, tutte le mie ansie, mi ero allenato a casa, cioè parliamo del livello di allenarsi a casa, per non fare brutte figure, perché io volevo essere italiano, no? Perché comunque in Pakistan venivo escluso, certo. Ed adolescente, che hai bisogno di appartenere, certo, nell'adolescenza, certo, mi era, sì, detto vabbè, vivo qui, appartengo qua. Però mi ricordo quel pranzo, nessuno aveva calcolato le posate, perché c'era un altro livello per raggiungere, no, il marchio dell'italiano vero, che era quella della carne di maiale. Se non mangi la carne di maiale, certo, non sei italiano vero. Un giorno è la carne di maiale, un giorno è, che ne so, se ti metti il velo non puoi essere l'italiana vera. C'è sempre ci sono sempre dei step da superare, no? Ma questo in realtà anche in Pakistan, cioè una volta che poi tu lasci il tuo paese, hai sempre non tanto quello di recuperare dei step per dimostrare che sei italiano, ma come se tu dovessi sempre in qualche modo dimostrare la tua fedeltà al paese da cui sei partito, più dove vivi adesso. Cioè sì, vivi lì, ma devi comunque darti la tua fedeltà, perché magari hai il nostro sangue, hai le nostre origini e quant'altro. Quindi è sempre quel gioco di diciamo delle tattiche. Questo non è un romanzo che dice come razzista il nuovo paese o come mi manca il mio paese, no. Cioè, da studioso proprio di queste cose, io a livello di dottorato mi occupo proprio degli sistemi di oppressione e come li mettiamo in atto e come li manteniamo in atto, no? Senza dire tu niente, siamo tutti bravi. Eppure ci sono, no? A proposito dell'Italia, ogni uomo, un uomo uccide, compie femminicidio ogni due giorni, cioè lasciando perdere tutte le altre motivazioni, che il termine femminicidio noi uomini sembra che non vogliamo capirlo, no? Quindi un romanzo sulle quelle tattiche quotidiane che usiamo per dire tu sei così, tu sei là, così, sempre un livello nuovo, sempre una scusa, no? Freud direbbe che, vabbè, non tiriamo in ballo Freud, però insomma, cioè, tutte quelle tattiche che uno dice, beh, adesso dopo una vita che mi avete escluso, perché poi io, cioè, in qualsiasi parte andassi, una parte di me era sempre esclusa, anche negli omosessuali in Italia, cioè mi hanno detto delle cose veramente indicibili.
Chiaro.
Al di là del sei bello per essere, perché certo, mi hanno detto prima di un incontro, vorrei non mangiassi le robe speziate perché altrimenti hai l'odore da speziato. Io non mi sono mai permesso di dire non mangiare la carne di maiale, il cui odore io sento tantissimo non mangiandolo. Certo. Pensa se io dicessi a voi italiani non mangiate la carne di maiale perché mi fa schifo.
Chiaro.
A livello proprio di invadenza, del privilegio, no? Della bianchezza, così come noi uomini non riusciamo a renderci conto del privilegio che abbiamo. No, tanto cosa vuoi che... Così le persone bianche soprattutto non riescono a rendersi conto dei loro, sono così ciechi della loro identità bianca. Quindi è un romanzo un po' per svegliare gli animi.
Io penso che sia un romanzo anche nel quale anche persone molto giovani leggendolo si possono riconoscere, nel senso probabilmente, ecco, un sacco di storie diciamo vengono narrate e viene usata la scrittura per raccontare anche appunto la condizione poi di un bambino, comunque di un adulto che si ritrova a vivere.
Sì, nel senso, cioè, questo romanzo è nato per un motivo, uno dei motivi principali è che io nella letteratura italiana, io leggo, cioè per imparare questa lingua, complessa lingua italiana, meravigliosa, ho dovuto veramente sudare 100 miliardi di camicie, certo, certo, e quant'altro. E quindi leggevo molto. Io nella letteratura italiana non ho mai trovato una storia che parlasse direttamente a me. Erano sempre esperienze che magari dovevo, sì, guardare, traslare e dire ok. E questo è un grande peso, perché da adolescente, ad esempio, delle domande sul proprio corpo che si fanno tutti, però mentre le persone italiane possono avere dei punti di riferimento in cui misurarsi anche giusto per il gusto di dire io mi omologo, cioè proprio io voglio essere come io, manco quello. Quindi tu cresci con in questa totale solitudine, perché non hai esempi, non ti vedi da nessuna parte. Io mi sono chiesto delle cose del tipo, ma io sono bello per questa gente? Oppure, ma se io fossi in Pakistan sarei considerato più carino? Cioè proprio la mia individualità, la mia autostima, l'immagine di me basata proprio sul... è tratti schizofrenico. E io non ho mai trovato esempi di questo tipo nella letteratura italiana. E questo romanzo iniziato a scriverlo quando lavoravo a scuola, alle scuole medie, e io guardavo i miei cinni, cioè Bologna, cinno è tipo bambino, ragazzi, e dicevo, Bologna è poi una città multiculturale, no? Io ho detto, ma io voglio scrivere qualcosa per loro, perché non c'è ancora qualcosa, e forse loro si fanno le stesse domande che mi facevo io. Quindi perché non scrivere qualcosa che possa in qualche modo rappresentare la diversità multiculturale dell'Italia, ma anche multilinguistica, perché questo romanzo, ad esempio, è scritto in itala urdu,
sì.
Le frasi sono molto brevi, molto secche, che arrivano dirette al cuore,
anche
ed è proprio la prosa tipica dell'urdu,
anche...
in cui ho aggiunto proprio la complessità delle sfumature della grammatica italiana. In urdu, ad esempio, non c'è il congiuntivo, quindi non hai la possibilità del dire forse, quell'incertezza che è tipica della grammatica italiana, è meravigliosa perché lascia a possibilità di azione, di futuro immaginabile, cioè è una bellezza che abbiamo in inglese, non c'è il congiuntivo, in urdu non c'è il congiuntivo, in italiano sì, quindi ho cercato proprio di contaminare e che anche la lingua fosse vicina alla lingua che io parlo quotidianamente, perché è per forza contaminata. È uno schiaffo in faccia a gente come Vannazzi, che dice che le nostre origini sono bianche, così sapesse che Roma è stata fondata nel 753 e Cristo non era accettato fino a 3-400, quindi figuriamoci se... A me, cioè, quelli che parlano di tornare alle origini, a me va bene, però ricordiamoci che le nostre origini erano l'impero romano ed era multiculturale. Mi chiedo se l'Italia sia pronto per un primo ministro straniero.
Beh, sì, e tra l'altro, cioè, è molto carina anche questa cosa della numerazione delle pagine.
Sì.
È una cosa super, super carina che ho trovato molto, molto bella da, insomma, da trovare in un libro che è del genere. E,
sì, io proprio anche a livello visivo volevo che fosse un prodotto oltre il libro, nel senso che volevo che proprio fosse... anche a livello visivo, vedendolo, dici no, questa cosa mi appartiene.
Sì.
Cioè, io quando ho avuto questa idea l'ho condivisa con la Fandango, loro erano felicissimi, e quando per la prima volta ho visto un libro scritto in italiano, al di là del fatto che fosse mio, ma con la doppia numerazione, è stata un'emozione molto particolare,
sì.
Che adesso non riuscirei a descrivere, anche perché mi sto preparando per andare a una presentazione.
E guarda, ti faccio l'ultima domanda che di solito facciamo ai nostri ospiti, che è quella, un testo, cioè consigliaci una lettura che pensi possa essere giusto fare, qualunque cosa ti viene in mente.
Vivere una vita femminista di Sarah Ahmed.
Okay.
Qualsiasi cosa di Sarah Ahmed o qualsiasi cosa di James Baldwin, leggetevi James Baldwin, non aspettate, leggetevi James Baldwin, Nessuno sa il mio nome, che è un saggio meraviglioso, estremamente attuale, oppure leggetevi sempre di James Baldwin La stanza di Giovanni. James Baldwin ha la capacità di spiegare, anche se non si parlava, perché l'intersezionalità l'ha coniato Kimberly Crenshaw nell'89 per parlare delle discriminazioni particolari, però lui è, diciamo, un intersezionale ante litteram, quindi James Baldwin, Nessuno sa il mio nome e La stanza di Giovanni, ovviamente Fandango Libri.
Grazie mille, faremo tesoro di questi consigli e ti ringraziamo per essere stato qui con noi. E
ma grazie a voi dell'invito.
Ci sentiamo presto.
Certo.
Ciao.
Vi auguro una buona serata, buona continuazione.
Ciao.
J'ai le cœur étranger en forme hexagonale, ni de mar. Français comme un soldat de l'armée, la Marseillaise j'ai toujours pas la chanter. J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots, les batailles de bateaux, les rafales de Dassault. Moi je suis enraciné à ma manière, je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier, c'est les mêmes que le fer de la tour Eiffel. En plus je retiens jamais les dates, ça fait chier quelques candidates.
Mais je sais que les allocs de la cave, ça tombe le lendemain du 4. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le premier boulanger de France peut s'appeler Mohamed. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc. Bientôt le jour de gloire, mais j'arriverai pas armé. Faut plus de cran pour le mariage que pour se faire la reggae. La musique est mondiale, mais le texte est français. J'ai le cœur étranger en forme hexagonale. Ni de marinière, ni de baguette, ni de béret. Ni de bannière, ni de cagette pour me libérer.
Eccoci tornati qui su Radio Onda Rossa e adesso proseguiremo la puntata di Tabula di questa sera con Atanasio Bugliarigoggia. Ciao, ci senti Atanasio? Pronto? Ci senti?
Sì, ti sento molto basso, però ti sento un po' bassino.
Allora provo a alzare un pochino il microfono, così ci siamo?
Sì, sembra un po' basso, però ti capisco comunque, quindi non c'è problema.
Va bene, allora cerco comunque di avere un po' più di vocione. Allora, innanzitutto per introdurre ai nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici, stasera parleremo con l'autore, con te, di Rosso Ballier, un'etnografia della nuova composizione di classe nelle periferie francesi. Un testo edito da Ombre Corte per la sezione Culture e che appunto ha avuto luce, ha visto la luce.
Mi sento veramente basso, scusami.
Mi senti così tanto basso?
Adesso sì, prima ti sentivo meglio.
Prima mi sentivi meglio. Allora, sì. Adesso proviamo a fare un giro di microfono. Aspetta un secondo.
Prego, prego.
Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans. Je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand. Sur le bras, j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît d'ailleurs que c'est pas Byzance, que t'es un peu comme dans une cage. Parce que ici, tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue, c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. Que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur.
Eccoci, ci senti adesso? Abbiamo provato a fare un breve cambio di microfono.
Sì, ti sento sempre veramente bassino, però ti capisco, ecco, riesco a... Al massimo metto il viva voce quando fai la domanda e poi lo tolgo.
No, grido io, così evitiamo interferenze che magari possono okay. essere poco gradite ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici.
Okay, scusami, sì.
Non ti preoccupare, siamo qui per lavorare insieme e per andare avanti insieme. Allora, appunto, stavamo introducendo il testo, la tua etnografia e un po' per portare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'interno di questo viaggio che proveremo a fare insieme. Ti chiedo anche di raccontarci come sia nato questa individuazione del campo, che appunto per un'etnografia è la parte forse un po' fondamentale all'inizio, anche come è stata una scelta politica, immagino, e un po' di raccontarci appunto come sia nata la tua attività di ricerca sul campo che poi andremo a affrontare bene insieme.
Allora, non so se ho capito tutto della domanda, però mi chiedevi un po' com'è nata la...
Sì, com'è nata l'etnografia, com'è nato il lavoro di ricerca?
Allora, il lavoro di ricerca è nato inizialmente in una cornice di ricerca legata all'Università di Losanna, da un dottorato di ricerca, ma poi nel corso del tempo, col travaglio, insomma, i libri, perché poi ce ne sarebbe anche un secondo che è un po' la prosecuzione di Rosso Ballier, sono poi usciti in forma grossomodo indipendente. Quindi io ero molto interessato a quello che era successo nel 2005 nelle periferie parigine, perché la ricerca è appunto datata un po' l'immersione nel campo è iniziata molti anni fa, poi è durata nel tempo fino al 2012. Ecco, quindi piano piano si è trasformata da una ricerca scientifica legata ai concetti di sociologia dell'azione, Dubé, Turing, quella gente là, poi si è trasformata in una vera e propria conricerca con i militanti e le militanti di Banlieue, ma soprattutto gli abitanti e le abitanti, ecco. Quindi io mi sono immerso poi nelle periferie, sono stato un poco più di 2 anni tra Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, sono entrato in contatto con la vita dei quartieri lì, che poi è una vita di quartiere non molto dissimile da quella che si conosce nelle periferie italiane per molti aspetti, poi per altri ci sono delle grosse differenze, ecco.
Ecco, magari queste differenze stasera proveremo a sviscerarle per quanto possibile con il tempo a disposizione, le proveremo a sviscerare insieme, anche perché affrontare il tuo lavoro, la tua etnografia è un'opera non semplice, non perché sia ardua la lettura, ma perché è densa di riferimenti culturali, densa di temi e di come tu riesci a sviscerare grandi teorie anche macroeconomiche o soprattutto legate a ovviamente l'interpretazione marxista e a un'analisi attenta alle nuove forme del capitalismo, al neocapitalismo, alle nuove strutture del lavoro. Per un lettore come me devo dire che sei riuscito assolutamente nell'intento. E per iniziare a affrontare appunto il tuo testo, la cosa che ti volevo chiedere è appunto cercare di capire come e di far capire a chi ci ascolta ci fosse questa stigma, come sei riuscito a scardinare lo stigma della ghettizzazione e della banlieue vista ovviamente da una cronaca faziosa e non da chi la vive e da chi ha provato a esserne un fine conoscitore. Ecco, quindi vorrei anche fare quel parallelismo e quel rapporto con i processi simili che ci sono stati negli Stati Uniti di ghettizzazione, che sono andati poi anche a realizzarsi come appunto sottolineano Dubé, La Peromier, che tu sottolini nel testo, e come poi si va ad istituzionalizzare la politique de la ville, che è alla base della, appunto, della forma di banlieue e dei suoi abitanti.
Allora, io l'ultimo pezzettino della domanda non ti ho proprio capito, però diciamo che il concetto generale l'ho individuato, ecco. Come dire, la prima cosa che secondo me è importante chiarire è il fatto che questa è stata poi una ricerca fondamentalmente che non partiva da teorie precostituite, ecco, perché io poi, siccome questi libri hanno avuto nel loro piccolo una certa risonanza, poi è uscito molto spesso fuori il fatto che io ho parlato un po' di teorie, ma in realtà questa è proprio una ricerca sul campo etnografica che non parte da grosse teorizzazioni, anche se poi ci sono all'interno del libro. Era proprio l'idea all'inizio di andare a vedere come viveva la gente lì, quali fossero le cause delle rivolte del 2005. Ho detto, questo io ho fatto un'operazione che alla fine è abbastanza banale, nel senso che io ho deciso di andare a vivere in periferia. Nella prima non c'erano organizzazioni politiche di base, quindi io sono stato veramente in relazione con le persone che abitavano nel quartiere, in particolare con i ragazzini, e là ho visto un po', ho dialogato un po' con loro su quello che è la loro visione del mondo e le difficoltà quotidiane che vivevano. Nel secondo momento, quando sono stato a Aulnay, là sono stato in una banlieue dove c'era anche un circuito militante importante, e quindi in questo secondo momento io sono diventato anche in quel periodo là militante delle periferie, quindi diciamo questa operazione è stata da un lato banale, ma dall'altra io mi sono reso conto col tempo che erano stati pochi e pochi i ricercatori aver fatto un lavoro di questo tipo. quindi semplicemente io ad un certo punto ho deciso di un po' allontanarmi dal mondo tra virgolette bianco e ricco del centro parigino e di vivere nelle periferie, e diciamo questo mi ha permesso anche di assumermi il carico, come dire, delle difficoltà quotidiane che questa gente viveva nelle periferie, e che che tra i risultati principali aveva il fatto che dopo pochissimi mesi tu provavi un odio infinito verso tutto quello che era centro cittadino, prima periferia parigina, e quindi è uscita proprio abbastanza velocemente un certo sentimento di classe tra queste persone che vivevano nella periferia, di tutte le fasce di età, non dico anche di tutte le fasce sociali, perché io poi parlo di periferia, ma in realtà lì sarebbe
necessario fare una differenza fra
dentro le bandiere, quindi sono, certo, i quartieri poveri dentro le bandiere, che hanno poi anche la parte pavillonaire, che sono le zone un po' messe meglio, ecco. E un altro passaggio che è stato fondamentale per me è stato quello di uscire un po' da una visione un po', come dire, colonialista dei rapporti umani più che sociali in periferia, perché io all'inizio non mi rendevo conto di questo discorso, poi l'ho compreso a fondo relazionandomi con i militanti, con le militanti e anche con gli abitanti, quindi un discorso, diciamo, di decolonizzazione della coscienza, lo chiamo io, cioè l'idea che sì, che io mi reputavo un compagno, faccio politica da 20 anni, anzi 30 ormai, eccetera eccetera, però diciamo dei meccanismi che si vivevano nelle periferie parigine io non l'avevo compresi prima di arrivare nelle banlieue, e uno dei tratti che amava in causa sicuramente l'idea, diciamo, quasi di due nazioni differenti tra Parigi e la sua periferia, erano proprio due mondi diversi, e lì sta una delle differenze sicuramente, il fatto che diciamo la distinzione tra il centro città e le periferie è una distinzione importante dal punto di vista di classe, dell'appartenenza di classe, innanzitutto che in Italia, cioè almeno io, diciamo, nei miei periodi di vita nelle periferie bolognesi, torinesi, un po' anche di quelle di Cosenza, non avevo riscontrato a questo livello, ecco.
Poi tu lo dici, lo sottolinei anche come la presentazione come compagno che viene da movimenti sociali di vario genere, di varia natura dal contesto italiano, non fosse una certezza di essere direttamente accettato dal contesto dei movimenti politicamente organizzati.
No, diciamo che scusami, finisci, scusa.
No, era per sottolineare come ci fosse quella distanza che sei riuscito a colmare vivendo la quotidianità, appunto, della banlieue, anche come riesci a far parlare, appunto, come è necessario in una etnografia, chi intervisti e con chi hai convissuto questa esperienza, traspare a chi si perde tra le tue righe.
Sì, diciamo che lì sono stati più elementi che mi hanno permesso questo passaggio, e infatti poi anche quello ha determinato la possibilità di poter fare una ricerca che è stata discussa insieme e accettata. Diciamo che ci sono più elementi. Il primo è stato il fatto che loro, in effetti, nella parte militante, diciamo, le difficoltà che avevano di relazionarsi con quello che era il movimento cittadino, esisteva una frattura fortissima tra queste due componenti, quindi io il fatto che comunque per certi aspetti fossi italiano, quindi verso realtà italiane, verso cui loro nutrivano molto rispetto per molte realtà italiane che conoscevano, proprio perché non vedevano questa cesura tra centro e periferia e questa forte distinzione di classe tra movimenti cittadini e movimenti di periferia, questa un'impressione generale che avevano quasi tutti e tutte le militanti. Poi ci sono stati altri fattori un po' anche fortunosi, il fatto che io poi sono entrato in contatto con un compagno di origine italiana che ad un certo punto mi ha dato in affitto la sua casa popolare in un quartiere, nel quartiere di queste Rose de Vanta a Aulnay-sous-Bois, quindi presentandomi al quartiere, quindi questo ha creato una forte accettazione nei miei confronti. Poi io ho anche rivendicato in un certo senso, perché comunque io arrivavo a Parigi non come, cioè, perché poi bisognerebbe anche conoscerli un po', diciamo, la media delle persone che vanno a fare sti ricerche o dottorati, diciamo, a Parigi 8, e, cioè gente che viene proprio da un altro pianeta. Io non vivevo quella condizione, perché io non ero sostenuto da borsa di studio, lavoravo a Parigi, lavoravo in un ristorante, quindi avevo una condizione economica che mi permetteva di rivendicare assolutamente una certa appartenenza. Sicuramente poi c'era il problema della, diciamo, per alcuni gruppi, il problema, diciamo, della mia, del colore della mia pelle, però anche lì poi, a parte che al netto di qualche gruppo era un elemento molto secondario nell'attività politica, però poi io di rifo di raffa anch'io in quel contesto là comunque ero un immigrato in Francia,
certo,
italo-albanese, che viveva in Francia, quindi anche quello non è stato. Poi ho partecipato alle attività di lotta, sono stato a stretto contatto con la periferia, ecco, quello è stato il passaggio, e il passaggio fondamentale è stata la passione che ho visto dentro le periferie rispetto alla capacità di cogliere da parte degli abitanti stessi i meccanismi dentro cui erano rinchiusi, e quindi anche la capacità di riconoscerli e di affrontarli,
ecco,
con
ecco,
i loro
su
mezzi.
Questo, su ecco. Questo tema, secondo me, tu sottolinei molto bene il fatto che nasca all'interno della balie, quasi in forma spontanea, una coscienza di classe, soprattutto nel mondo giovanile, che poi si trasforma si può trasformare in un movimento sociale, come no, ma questa consapevolezza che nasce appunto dal trittico del lavoro, del territorio e della povertà, di essere appunto carne da salario, è una delle formule che usi in modo molto efficace te, porta a una coscienza di classe esattamente collettiva importante, incredibile, che soprattutto nella ricostruzione che viene fatta dall'esterno non esiste, non è neanche minimamente concepita.
Allora, qua io velocemente direi due cose. La prima cosa che è importante sottolineare riguarda il fatto che io già quando sono arrivato in banlieue, ecco, se un'ipotesi c'era, la mia testa era l'ipotesi di non partire da queste visioni miserabiliste di questa gente, perché quello era proprio, diciamo, uso sempre di nuovo sto termine colonialista, ma era veramente una forma di
dominio mentale. Da antropologo da tavolino, che parte con un'idea e con un presupposto di una teoria senza conoscere realmente ciò che andrà a affrontare, come appunto quei ricercatori di Parigi 8 di cui ci parlavi prima.
Esatto, sì, diciamo che tutto il discorso dell'idea che questi sono dei disperati, non integrati, eccetera, eccetera, quella era un'idea che, a parte che è sparita dopo una settimana che stavo in periferia, ma era anche già un'idea che dalla quale io non partivo, perché in effetti sia guardando l'estrema sinistra, sia guardando i partiti dell'arco, diciamo, istituzionale parigino, la visione che usciva era di questi disperati che non si sapeva che cosa volessero, ecco. In realtà poi io già, diciamo, dall'indagine prima di arrivare in Francia mi ero reso conto di alcuni elementi, mi ero reso conto dell'elemento che gli obiettivi delle rivolte non mi sembravano realmente scelti a caso, non si poteva parlare di Jacquerie perché loro sono stati in grado di, in quel caso là erano 21 giorni mi sembra di rivolta,
sì.
Era chiaro anche dalla mia esperienza di militante che 21 giorni di rivolta non potessero produrre circa 400 arresti se non ci fosse, diciamo, una solidarietà estesa dentro le periferie e tutti questi elementi qua. Però poi quando sono entrato dentro le periferie io mi sono reso conto che questa coscienza nelle giovani generazioni era facilmente rintracciabile, perché nei dialoghi, nei discorsi emergeva fortissima e soprattutto era anche facile coglierne l'origine, cioè una cosa anche questa abbastanza banale, mo la dicono tutti in realtà dopo le rivolte dell'ultimo anno, ma era una cosa, cioè il discorso che loro, io ho coniato il concetto di racconti che girano in banlieue, perché io quando stavo la sera con i ragazzini a Clichy-sous-Bois, loro praticamente avevano da un lato tutta l'eredità familiare del quartiere, che era un'eredità, quella sì, conosciuta, eccetera, eccetera, quella della fabbrica, delle lotte per la casa, delle lotte per le pensioni,
della vecchia classe
delle lotte negli anni '80 contro la double penis, eccetera eccetera. E poi c'era tutto il discorso del quotidiano che loro vivevano, che era un quotidiano tostissimo e di cui loro ogni sera facevano un resoconto, cioè nel senso che le chiacchiere dei quindicenni parigini, delle famiglie parigine, erano chiacchiere di un certo tipo, di una sorella che stava in disoccupazione, di un fratello che era finito in un ospedale psichiatrico, di un padre che aveva avuto una palla di flashball in testa, dell'amico che era stato fermato 4 volte nel giro di 2 ore, ecco, quindi quella era la realtà che vivevano ed era quella realtà che sentivano. Poi all'interno di questo contesto c'erano quelle realtà militanti che cercavano di trasformare questa rabbia e questa coscienza che io ho chiamato coscienza di classe, o questo istinto di classe, in una coscienza politica. Quindi quello era il lavoro militante quotidiano che le organizzazioni cercavano di portare avanti, organizzazioni che a loro volta erano in crisi però in quel periodo là, perché poi non erano fuori dal mondo, quindi vivevano tutte le contraddizioni che vivono i movimenti in tutta Europa praticamente. Però il loro tentativo di formare politicamente, di accompagnare politicamente questi giovani potenziali militanti o già militanti, era fortissimo, era enorme, e quindi era in questo passaggio, in questa capacità di saldatura, che secondo me stava la scommessa in quel momento lì.
Certo. E poi una delle espressioni che secondo me te utilizzi per far cogliere immediatamente appunto quale fosse la condizione quotidiana era che gli stessi abitanti delle Balie si percepissero come abitanti di una...
Scusami, non ti sento bene, come perdonami.
Mi ripeto, che tu riesci a far comprendere questa individuazione della collettività e di una realtà comune a tutti, con l'espressione abitanti di una nazione in guerra, cioè come ogni singola realtà poi con la sua quotidianità si riscontri la sera appunto al parco, con storie che sono differenti ma che hanno tutte la stessa matrice economica e soprattutto una matrice repressiva. E io mi permetto, provo a essere un po' più alto con il tono della voce, perché volevo leggere un estratto appunto nella quale tu attraverso l'intervista porti avanti la spiegazione, l'interpretazione politica delle rivolte, delle meute, e secondo me far parlare appunto le voci, le anime, le persone che te hai intervistato, conosciuto e con cui hai convissuto quello spazio è molto importante. Adesso proviamo, vediamo se riusciamo a capirci. Per capire le meute bisogna vivere in Balie almeno un periodo, e vedrai che capirai molto di più di questa Ein bevendo un bicchiere o fumando un joint al parchetto in compagnia, che non chiedendo tutti i dettagli di questo mondo a fantomatici leader della rivolta. Le meute hanno delle ragioni di fondo che sono sempre le stesse da 30 anni. Certamente possono cambiare i motivi contingenti che le scatenano in un determinato momento, ma conoscere quei motivi contingenti non serve a nulla se non si colgono le motivazioni di fondo. E per afferrare le motivazioni di fondo devi vivere in Balie. Non c'è altro modo. Neppure partecipando in prima persona alle meute capirai qualcosa. Per scoprire le Balie devi essere un Baliesard. Non serve essere un émeuteur. Tu sai quante persone conosco che non hanno partecipato alle meute, ma che per me sono dei Baliesard? Mia madre, per esempio, è una Baliesard, seppure sia la persona più pacifica di questo mondo. Ecco, secondo me con queste righe veramente si riesce a percepire quello che è il peso che hai cercato di descrivere e riportare attraverso la tua etnografia, e mi porta subito a inserire e aprire un nuovo tema, che è quello della solidarietà. La solidarietà che poi fa da chioccia alla resistenza e alla creazione di una coscienza politica collettiva. Solidarietà che tu definisci epidermica, attitudinale, territoriale, con varie sfaccettature, però che permette e ha permesso nel corso delle rivolte la prosecuzione delle stesse. Perché appunto il territorio delle Balie è estremamente militarizzato, estremamente controllato con forme repressive da parte dello Stato, senza quelle forme di solidarietà non avrebbe potuto accendersi e salire alla rivolta.
Sì. Diciamo che se io dovessi sintetizzare in tre parole il libro, sicuramente questo è un libro che parla di solidarietà. Poi io anche là ho cercato un attimo di trovare degli appigli teorici, che era questa idea, diciamo, delle tattiche di resistenza, quindi il fatto che la necessità di vivere in banlieue discenda anche dalla necessità di guardare al politico nell'agire quotidiano degli abitanti e delle abitanti, perché non è un programma politico, non è un progetto politico delineato, quindi è uno stile di vita politico, ecco, in questo caso, e quindi nel senso che cogliere legami di solidarietà tra la gente era una cosa necessaria per vedere il politico nella banlieue, perché, come dire, io adesso mi voglio fare pubblicità, però in questo La Santa Canaglia, che è un po' la parte sulla militanza,
la prosecuzione di cui magari potremo parlare in radio, quindi facciamo delle anticipazioni per chi ci ascolta.
Va bene, no, dico là, siccome contiene una seconda sezione che è tutta di interviste oppure di momenti di dibattito pubblico, ecco, là esce anche l'elemento politico un po' a piene mani, esce anche, diciamo, tutto un discorso di contraddizioni, di difficoltà contingenti, di difficoltà tattiche e strategiche nel movimento di banlieue. Quindi un movimento c'era dentro le periferie, ma era un movimento che era legato alle reti di solidarietà tra gli abitanti, che erano, da un lato, discendevano da tutto un discorso storico legato all'immigrazione, al sottoproletariato e proletariato francese bianco, e dall'altro lato era legato alle condizioni che loro vivevano in quel momento lì, perché là io ho provato ad ipotizzare che si stesse giocando veramente in quel momento là, come dire, una lotta tra Stato e abitanti delle periferie e classe sociale. Io chiamo nuova classe operaia in formazione, ma si può dire proletariato in senso più generico, cioè l'idea che in Francia in quel momento là si stessero testando nuove forme di controllo sociale, nuove forme di disciplinamento per una trasformazione del lavoro che era in atto e di cui la Francia costituiva un po' un test.
Certo.
Un test anche dal punto di vista della capacità di reazione della classe sociale che vive in banlieue, perché insomma un po' l'idea che se queste nuove forme di lavoro e queste nuove forme di disciplinamento sarebbero state accettate da un proletariato particolarmente, diciamo, attivo dal punto di vista politico, probabilmente poi a un certo punto sarebbero state accettate da chiunque, ecco. Quindi quella era un po' l'idea: da un lato il fatto che la Francia rappresentasse un po' un test in quel momento là per nuove forme di lavoro, di disciplinamento, eccetera eccetera, e dall'altro lato l'idea che il movimento di banlieue, ma soprattutto le cité, le banlieue in quanto capitale sociale umano, fossero difficili da piegare proprio per questo lascito del passato e questo presente di solidarietà. Ecco, la solidarietà era veramente l'elemento centrale delle periferie, che faceva anche un po' tabula rasa di tutto quel discorso miserabilista che c'è sulle banlieue, che quando sono arrivato io in Francia non era per un discorso miserabilista che facevano soltanto i soliti noti, ecco, era un discorso miserabilista che veniva anche da molte componenti politiche, qualche volta anche da dentro le banlieue, perché io sono arrivato, come dire, in un momento di scissione un po' dentro le banlieue. Certo. Tra la parte politica che voleva restare attaccata, diciamo, a un tipo di politica legata alla periferia, e un altro tipo che diventava un po' fortemente intellettualista, ecco, perché un altro elemento chiuso che della periferia è poi come dire, l'attività politica quotidiana che c'era dentro le periferie, perché poi c'era un tentativo di progetto politico, però poi c'era anche l'intervento quotidiano dentro le periferie, quindi tu avevi il collettivo che si occupava delle violenze poliziesche, hai il collettivo che si occupava di, diciamo,
delle condizioni
di impedire
di
che l'infame legge là contro il foulard avesse degli effetti devastanti su madri che non potevano più pigliare i figli a scuola col velo, queste cose. Quindi c'erano tutte micro lotte in corsa e tutti collettivi iperattivi dentro la periferia. Quindi poi il politico c'era anche da un punto di vista classico, come si può intendere, ecco.
Diciamo che una di queste distanze che io sono riuscito a leggere, a percepire, è nella consapevolezza appunto della classe giovanile di un'assenza di futuro, che viene tradotta nelle forme di neocapitalismo e di lavoro salariato senza possibilità di una costruzione di un futuro, e che da quello che scrivi e da quello che dicono le persone che intervisti traspare in modo evidente, e allo stesso tempo il concetto di un'assenza di futuro nella Francia culturalmente alta e della, diciamo, borghesia bianca, rappresentante anche di un'accademia importante, mi ha fatto venire in mente Hartog con i suoi regimi di storicità, che attraverso tutta una proliferazione culturale porta avanti il concetto del presentismo in opposizione al concetto del regime di storicità modernista, che viene illuminato il presente dal futuro, e invece il presentismo vive su se stesso senza la possibilità di immaginarsi oltre. Ecco, proprio anche con nate, non magari proprio negli stessi anni, ma con una certa vicinanza cronologica, queste due interpretazioni secondo me in qualche modo arrivano allo stesso punto, ma mostrano la distanza incolmabile che c'è fra una Francia che non guarda a se stessa e non guarda una parte di se stessa. Atanasio? Ci senti?
Sì, è finito, scusa, perché io non sento benissimo. Mi puoi ripetere in tre parole?
Io ti volevo dire la differenza tra il regime culturale che si impone nella Francia borghese e che arriva alle stesse identiche. No, sì. Alle stesse identiche soluzioni a cui arrivano da soli i giovani di Ballier,
e questo mostra
tutta la distanza che c'è tra appunto la politica della ville e chi la ville la vive anche politicamente.
Allora, diciamo che uno dei discorsi del libro, non mi ricordo più se è approfondito in entrambi, è quello, diciamo, della distanza che c'è con tutto quello che a livello politico si muove dentro la città, lasciando stare i partiti e quelle cose là, ma in quel momento lì era una distanza forte anche con i movimenti cittadini, che era una distanza legata, a mio avviso, ma anche ad avviso di chiunque intervistassi o avessi degli scambi, era un discorso di appartenenza di classe, perché la Francia da quel punto di vista, come dire, almeno perché io poi ho avuto anche una discreta frequentazione di quelli che erano i movimenti bianchi di città, come li chiamo, insomma, i movimenti di città, anche perché all'inizio, questo non l'ho detto prima, ma il mio tentativo di entrare nella banlieue nella mia testa era attraverso, diciamo, i movimenti di città. Quindi io mi sono avvicinato ai movimenti di città per cercare una sponda nelle banlieue, rapidamente mi sono reso conto che questo discorso qua non era possibile, perché non c'era nessun legame. È anche vero che le periferie parigine, secondo me, impongono anche il fatto che tu un po' devi viverci, avere una storia dentro le periferie. L'intervento politico in periferia da esterno penso sia anche più complicato che in Italia, però diciamo che lì c'era un fossato di classe enorme, perché anche facendo, diciamo, degli esempi, nel periodo in cui sono arrivato io c'erano un sacco di proteste, di scioperi in città legate a trasformazioni, diciamo, a una precarizzazione del lavoro, che paradossalmente, vista dal punto di vista del Vallesard, era un miglioramento della loro possibilità lavorativa e di riuscire ad avere un salario, perché loro vivevano condizioni disastrose che riforme di tipo legislativo che andavano a toccare l'economia non gli interessavano, non potevano portare un segno negativo alla loro possibilità di sopravvivenza, perché proprio era un altro mondo. Infatti io poi penso che quello che è successo nel 2023 a livello, diciamo, di capacità di politica dei giovani banlieusard, ecco, secondo me quello, per vari motivi che qua non abbiamo il tempo di dire, ma che secondo me denota un riavvicinamento con i movimenti di città già da qualche anno, e quello è sicuramente legato al fatto che da quando io ho fatto la ricerca ad oggi, diciamo che quel cono d'ombra di precarizzazione e di repressione che vivevano che vivono da sempre i movimenti e gli abitanti di banlieue. Nel frattempo, secondo me, si è esteso a fette non indifferenti di militanti di città, quindi quello ha creato un riavvicinamento nella misura in cui i livelli repressivi ormai si avvicinano e i livelli, diciamo, in molti casi di possibilità di sopravvivenza e di condizione economica sono veramente adesso molto più vicini, sì, ecco, certo. E infatti sì.
Una cosa che mi ha interessato è come cerchi in qualche modo di fare di allargare, anche solo ipotizzandolo, il campo delle banlieue verso tutta Europa, cioè la condizione che è ipotizzabile di rivedere in altre realtà periferiche e in altri stati. E da questa suggestione spontaneamente mi sono venuti in mente i meccanismi repressivi recenti della periferia inglese, dove attraverso la campagna istituzionale del See It, Say It, Sorted è stata portata avanti una ramificazione della repressione e una repressione quasi un'autorepressione da parte della popolazione impressionante a livello territoriale e soprattutto a livello periferico. Ecco, io ho immaginato questo stesso meccanismo repressivo e di disciplinamento nel contesto territoriale della banlieue. Secondo me sicuramente non avrebbe gli stessi risultati, ma poi non potrebbe esistere proprio per quell'elemento caratteristico della banlieue, come dicevi te precedentemente, che è la solidarietà.
Sì, allora diciamo che un elemento secondo me importante da evidenziare è che tutto questo discorso sulla solidarietà, perché poi a me le cose vengono in testa un po' alla volta,
certo, come
l'esempio è normale. L'elemento principale che da cui emergono questi legami di solidarietà è anche il fatto che, diciamo, per il potere disciplinare, chiamiamolo così adesso, la rottura di questi legami di solidarietà sia un po', come dire, non mi viene il termine, il passaggio necessario per riuscire ad addomesticare la classe canaglia delle banlieue è legato a tutti i processi di gentrificazione in corso nelle periferie, perché ad esempio una delle retoriche che esiste sulle banlieue, che è una retorica che viene da ogni parte, è il discorso della ghettizzazione delle periferie. Invece le periferie parigine, quelle che ho vissuto io, sono un esempio secondo me emblematico di mixità sociale, nel senso che lì veramente si può parlare di tutto tranne che di ghettizzazione, quindi là non c'è assolutamente ad esempio una possibilità di un paragone con quelli che sono gli Stati Uniti e per molti versi anche l'Inghilterra, perché c'era tutto un discorso di mixità sociale. Là i passaggi legati, diciamo, alla gentrificazione invece denotavano la volontà di, oltre a tutto il discorso sull'utilità per il capitalismo dei processi di gentrificazione in sé, c'era anche un lavoro sulla classe sociale che viveva nelle periferie, che secondo me era anche predominante rispetto alle speculazioni, agli utili, a tutto il discorso capitalistico legato alla gentrificazione. Era il fatto di separare la classe sociale delle banlieue, perché lì dentro si giocavano quei legami di solidarietà che erano la molla che consentiva alle periferie ancora di sprigionare un contropotere politico. Quindi i processi di gentrificazione sono stati un esempio limpido di questo tentativo di rompere i legami di solidarietà. La capacità in molti quartieri, non tanto quelli per Gima, penso per esempio a Montpellier, di resistere a questi processi di gentrificazione, ma resistere per 30 anni, non per 3 mesi, è stata una dimostrazione invece della capacità collettiva delle periferie di salvaguardare questi legami di solidarietà. E quindi, diciamo, per chiudere, ecco, secondo me la parte dei movimenti di periferia e degli abitanti di periferia che si occupava della lotta ai processi di gentrificazione, secondo me era l'esemplificazione proprio del tentativo di salvaguardare questi legami di solidarietà contro un assalto dall'esterno che era molto forte e che veniva da più piani, perché poi io sul tutto il discorso del disciplinamento non mi fermo mai particolarmente, certo. Perché cioè mi fermo in linea teorica, ma in linea pratica diciamo che per chi vive nelle periferie
è una questione quotidiana.
Almeno nelle due periferie che ho vissuto io, che erano poi periferie che avevano come particolarità che io non le avevo neanche scelte a caso, perché erano due periferie che, diciamo, il livello di infiltrazione criminale era basso, quindi non c'era tutto un discorso di dover far fronte anche, diciamo, alla presenza mafiosa da lì dentro. Diciamo che, non mi ricordo più che stavo dicendo, dentro queste due periferie,
la scelta che ti ha portato alle due periferie che mostrano una peculiarità delle banlie che hai cercato di descrivere appunto nel testo.
Diciamo che queste due periferie erano molto emblematiche, perché Clichy-sous-Bois era quella dove hanno scoppiato le rivolte ed è diventata, se posso permettermi, col tempo emblematica anche per la capacità del potere politico di riuscire, diciamo, in quel caso, nel caso di Clichy, a riportare il portato insurrezionale degli abitanti di Banlieue dentro un alveo di quella che loro chiamano la recuperazione politique, quindi, diciamo, di cooptazione delle energie militanti dentro le istituzioni, così facendo il gioco del fatto, facendo il classico gioco sporco del fatto che il potere mostra un volto buono, che è quello di far arrivare qualcuno, diciamo, di colore in Parlamento, e dall'altro lato si depotenzia la lotta. Quindi Clichy-sous-Bois era molto emblematica da questo punto di vista, anche emblematica di quella ricerca esasperata di autonomia politica da parte delle banlieue, perché un altro elemento centrale della periferia è quello di rivendicare costantemente un'autonomia politica, ecco, che è un discorso legato ai tanti, diciamo, ai tanti appuntamenti mancati tra la periferia e la politica cittadina, quindi dalle marce degli anni Ottanta, ma già prima con i sindacati che non prendevano in considerazione le rivendicazioni di quella classe operaia di origine migrante, eccetera, eccetera. E poi era anche un'autonomia politica di rispetto, diciamo, a tutto quello che a livello di movimenti si muoveva in città, e che quello invece denotava, diciamo, il sentimento di colonizzazione che i giovani di banlieue sentivano rispetto a tutto quello che era esterno dalle periferie. Però, diciamo, io il discorso dell'autodifesa e della violenza non mi ci fermo neanche tanto, perché se uno vive in periferia, in quelle periferie almeno dove ho vissuto io, diciamo che in un modo o nell'altro un discorso, diciamo, di protezione da minacce esterne, che siano dalla polizia al fascista, eccetera, eccetera, un discorso continuo, certo, proprio continuo.
Bene, perdonami se ti interrompo, Atanasio, però purtroppo siamo giunti anche a conclusione di questa puntata, questa presentazione, che veramente, nonostante i problemi di audio che ci hanno accompagnato, spero che possa aver portato chi ci ascolta all'interno di un mondo che sei riuscito a ricostruire in modo perfetto. Veramente, veramente perfetto. E prima di lasciarti andare e di smetterla di importunarti con tutte le mie domande, ti faccio la solita domanda invece che agli ospiti di Tabula Rasa rivolgiamo. Qual è un consiglio di lettura, una che può essere di qualsiasi tipo, da un romanzo, un saggio, qualsiasi cosa che in questo momento o recentemente hai letto e che vorresti condividere con chi è all'ascolto?
Allora, io, a parte le cose un po' più scientifiche che leggo, in questo momento qua sto leggendo Nuto Revelli, ecco, e secondo me Il mondo dei vinti è un capolavoro, soprattutto per le cose che piacciono a me, il discorso della conservazione della memoria, eccetera, eccetera. Nuto Revelli aveva fatto questi due libri, un po' su, diciamo, queste due inchieste etnografiche sul Piemonte, facendo parlare proprio lavoratori e lavoratrice. Io penso che Il mondo dei vinti, anche l'altro, L'anello forte, siano due capolavori.
Quindi sempre sulla linea, sulla scia con la quale ci siamo ritrovati oggi qui con te. Atanasio, io veramente ti ringrazio e mi scuso per i problemi di audio e spero di poterci risentire presto qui su Tabula Rasa.
Sì, no, grazie a voi, perché prima non vi ho neanche ringraziato, grazie mille, veramente io sono molto legato col cuore a Radio Onda Rossa, cerco anche qualche volta di passarci quando posso, sono veramente, fa parte della mia vita penso dal 97 almeno, quindi è veramente bello sempre.
È sempre bello quando ci si rincontra in forme diverse e così all'improvviso e soprattutto stando bene.
Sì, veramente, davvero.
È stato un piacere, grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi e buona serata, grazie.
M'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand, sur le bras j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît d'ailleurs que c'est pas Byzance, que t'es un peu comme dans une cage. Parce que ici tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. Que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'ai mis une annonce dans l'IB pour me trouver une gonzesse sympa qui bosserait pour payer ma bouffe. Vu que moi le boulot pour que j'y touche, il me faudrait deux fois plus de doigts. Comme quoi tu vois, c'est pas gagné. Ce que je voudrais c'est être au chaume du, palper du blé sans rien glander. Dit comme ça je serais à la sécu, je pourrais gratos me faire remplacer. Toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on mal tourné. J'ai rien à gagner.
Eccoci tornati qui su Radio Onda Rossa e questa sera siamo giunti alla conclusione della nostra puntata di Tabula Rasa con un tema ampio sulle seconde generazioni e che vi abbiamo portato con i testi di Shiradi Sefur Rehman intitolato Raja, edito da Fandango Libri nel 2024 e poi invece abbiamo ascoltato l'autore di Rosso Ballier e una etnografia della nuova composizione di classe nelle periferie francesi, edito da Ombre Corte nel 2022, appunto per mano dell'autore Atanasio Bugliari Goggia. Bene, giunti alla conclusione, noi vi ricordiamo che potete sottoscrivere il radio abbonamento per sostenere e partecipare attivamente con le produzioni e le trasmissioni di Radio Onda Rossa andando direttamente sul sito della radio e inoltre vi ricordiamo che dal 24 al 26 maggio ci sarà la festa di Radio Onda Rossa e dunque vi aspettiamo numerosi per partecipare insieme a noi alla festa di Radio Onda Rossa. Detto questo, a nome di Tabula Rasa, vi saluto e buona serata.